buongiorno, siamo sulla Rete 1. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da tutti gli angoli della Svizzera e anche oltre i confini elvetici. Iniziamo con la pulce nell'orecchio, con l'impegno ad informarci e ad informare. Vi ringraziamo quindi per la scelta di condividere una parte o delle parti di questo sabato mattina con noi.
La pulce nell'orecchio che un po' turba e un po' disturba attacca con la sua prima ora dedicata all'attualità settimanale, fissata poi con i nostri editoriali.
E soprattutto esplorata grazie alle iniezioni riflessive dei nostri ospiti diversi ogni sabato, che dai loro ambiti professionali tra scienza e cultura offrono a tutto il pubblico di Rete 1 nuovi sguardi proprio sui fatti del mondo e sui fatti naturalmente anche di casa nostra.
Oggi per leggere le notizie della settimana con uno sguardo tutto suo particolare, Günther Giovannoni, etnologo, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere qui. Direttore della Fonoteca Nazionale Svizzera, già conservatore e amministratore del Museo delle Culture di Lugano. Un piacere ritrovarla, era già stato ospite qui alla Pulce nell'Orecchio, proprio forse
è stato
all'inaugurazione.
Ci ha tenute a battesimo.
Dovevamo
quindi
ritornare.
Non per questo lo tratteremo bene oggi, sia chiaro, però è stato il nostro primo ospite. Sì. Ha ancora un vago ricordo di quella giornata.
Un ottimo ricordo, sono molto contento di essere tornato, vuol dire che allora non è stato un disastro. Anzi, la testimonianza di ciò è il fatto che la trasmissione sia proseguita bene, anzi con grande successo, lo si ascolta molto volentieri. Sono davvero molto riconoscente di poter essere qua di nuovo.
Grazie a lei.
Grazie, siamo curiosi di sentire appunto oggi le sue scelte, le sue riflessioni. Siamo alla seconda stagione della Pulce nell'Orecchio, in effetti magari salutiamo anche.
Sì, dai. Allora oggi
siamo anche educate.
Vi salutano Maria Piabelloni ed Elena Caresani, ma soprattutto salutiamo chi ci dà una mano a realizzare questa trasmissione: Gianni Zocchi alla regia tecnica e Michela De Pedrini al centralino.
Allora, Günther Giovannoni con tutti gli ospiti, se lo ricorda perché è stato il nostro primo, iniziamo un attimino per raccontare delle parti un po' della sua attività professionale al nostro pubblico che magari non la conosce tanto bene. Iniziamo con delle domandine sempre un po' birichine, un po' così, come si suol dire, entrando un po' di tangente.
So già dove stiamo arrivando.
Esatto, visto
sono
che
pronto a tutto.
Un po' terrorizzato,
un po' terrorizzato,
si può,
certo,
attaccare al tavolo.
Sì, mi tengo.
Allora, l'etnologo, l'antropologo osservano, studiano i gruppi sociali, le evoluzioni, i rituali, insomma tutti i comportamenti guardando naturalmente alla geografia intera del mondo. Ma se oggi noi le chiedessimo, lei comunque è stato per lavoro e anche per vita osservatore della specie elvetica, Helveticus, come tratteggerebbe le tradizioni, le culture, i tratti d'espressione antica ma anche del presente di questo, diciamo, gruppo sociale?
Ha detto niente.
Ma è facile. Una domanda così facile non me l'aspettavo, in effetti. Tutt'altro. L'uomo Helveticus non credo esista, a meno di tornare a guardare un episodio di Asterix, Goscinny e Odysseus li hanno caratterizzati come in Elvezia. Mangiatori di fondue con le banche e il formaggio, non credo sia questo, devo dire, non credo sia questo. La Svizzera sta unita grazie a una decisione politica, perché siamo un popolo molto eterogeneo, molto diverso, con tradizioni, abitudini e origini anche differenti. È proprio una volontà di stare assieme, a stare assieme attorno però a dei capisaldi che ci sono. Uno potrebbe essere, adesso lo vedo su uno degli schermi che sono qua di fronte a noi, lo sport. Allora ci unisce la croce svizzera, no? Quindi essere appassionati di sci, ad esempio, o di tennis, oggi forse un po' meno visto che Federer si è ritirato, però riusciamo a trovare sempre dei soggetti attorno ai quali identificarci magari anche alle montagne o a certe tradizioni, quindi la tradizione alpestre è sicuramente qualcosa che ci ha caratterizzato in passato, oggi forse meno, siamo comunque in un periodo in cui la globalizzazione ha un po' rimescolato tutti, quindi l'Helveticus oggi non è sicuramente l'Helveticus di 20 anni fa e questa cosa la si vede, la si sente, però credo che si stia bene tutti assieme. bene.
Sappiamo fare squadra, diciamo.
Sappiamo fare squadra, siamo fortunati da questo punto di vista. Anche in fondo anche la forma di governo che abbiamo non condiziona degli stravolgimenti regolari ogni 4 anni, come succede altrove, e questo permette naturalmente di mantenere una stabilità politica che poi si rispecchia anche a livello amministrativo e culturale, che permette di continuare questa tradizione dopo centinaia di anni.
Poi diciamolo, anche se siamo un po' permalosi, abbiamo anche un certo senso di humor quando leggiamo appunto Asterix, che ha nominato Asterix e gli Elvezi, insomma, un sorriso lo strappa a chiunque.
Senz'altro, certo.
Un testo di sicura attualità e un testo che io consiglio sempre di praticare, perché si impara sempre qualcosa. A proposito di testi, a proposito, abbiamo un po' scherzato, no, su questa definizione dell'Homus Helveticus, ma a proposito di documenti e di lavoro alla fonoteca, tra l'altro la fonoteca, diciamo, è proprio anche un punto di riferimento per questo senso del federalismo, questo senso dello scambio, no, interculturale che c'è in Svizzera, molto ricco. A proposito di documenti, voi avete delle fonti, dei riferimenti che sono i documenti Helvetica. Questa è una cosa molto seria e molto importante.
Certo, molto seria. Il mandato della Fonoteca Nazionale Svizzera, che ho il piacere di dirigere, è proprio quello di collezionare, conservare, documentare, valorizzare il patrimonio sonoro svizzero, ovvero quei documenti che tecnicamente chiamiamo Helvetica. Sono documenti che per un motivo o per un altro hanno una relazione con la Svizzera, quindi può essere l'autore dei testi, della musica, l'interprete, il luogo di registrazione, il soggetto. Deve esserci questa relazione con la Svizzera affinché io possa acquisire un documento e conservarlo nei miei archivi, nei nostri archivi. Ecco, quindi sì, forse l'Homo Helveticus è l'uomo che ascolta di Helvetica. Potremmo introdurre questa nuova definizione e potrebbe essere interessante.
Nella fonoteca sono conservati oltre 500.000 di documenti, che sono una bella cifra. Quali sono, diciamo, alcune delle particolarità di questi supporti?
Beh, allora, abbiamo supporti molto antichi, che risalgono, antichi, cioè tra virgolette, è chiaro che non è un museo di archeologia il nostro, però sono dei supporti sonori, quindi dalla nascita della registrazione sonora, che si attesta alla fine dell'Ottocento, i nostri documenti più vecchi sono dell'inizio del Novecento, abbiamo tantissimi documenti, ma proprio tipologie di supporti diversi, e questa è una cosa molto interessante, quindi dai cilindri di cera ai fili in metallo magnetizzati, ai più comuni dischi, cassette, CD, abbiamo tutto, e abbiamo soprattutto, però, una cosa molto importante da ricordare: tutte le apparecchiature, tutti gli strumenti per leggerli, per ascoltare questi documenti, altrimenti un documento non parla, è muto. L'informazione che è registrata e salvata su questo supporto non può essere fruita, diversamente da quello che può succedere con un libro. Basta sapere, tra virgolette, la lingua, conoscere l'alfabeto, e uno lo può leggere, l'informazione è direttamente accessibile, mentre per i supporti sonori no, non è così. Per certi strumenti è più facile, un giradischi lo si può comprare anche oggi, se ne trovano di molto buoni e molto cari, e per altre tipologie invece
il cilindro di cera difficilmente possiamo trovarlo in commercio, cioè quello che fa suonare il cilindro di cera.
Paradossalmente è quasi più facile, perché è una tecnologia abbastanza semplice, è quasi più complicato trovare un'apparecchiatura nuova per leggere le cassette DAT, che risalgono a 20 anni fa, e però la tecnologia non è stata, non vengono più prodotti, non è più stato dato il permesso di costruire queste cose, e quindi ecco, un supporto recente è stato molto utilizzato, sembrava la soluzione a tutti i mali, e queste
invece già superato.
Esatto.
C'è un'altra cosa che mi incuriosisce da sempre, che riguarda la Fonoteca Nazionale: il fatto che, diciamo, tanta della produzione sonora proviene dalle radio, non solo la nostra, ma naturalmente tutte le consorelle e tutte le altre radio, anche private, che ci sono in Svizzera, che a loro volta hanno degli archivi. Dunque, qualche volta ci saranno dei doppioni, ma oltre a essere, diciamo, noi produttori di suono, gli artisti che scrivono musica, cosa sono gli altri suoni che vengono conservati?
Beh, sempre di più la musica è prodotta anche individualmente. Il nuovo modo di fare musica, nuovo tra virgolette, perché ormai è qualche decennio che si fa così, permette anche a un musicista da solo di prodursi e distribuirsi. Quindi anche questi suoni arrivano da noi. Ci sono poi i podcast, ci sono le conferenze, ci sono delle registrazioni amatoriali che possono essere molto interessanti. Il materiale è veramente variegato e c'è di tutto, anche i paesaggi sonori.
Ecco,
in fondo,
infatti,
anche
questo era quello che volevo sentire.
Sì, è una cosa molto interessante sulla quale la fonoteca si è concentrata finora poco, dal mio punto di vista, e stiamo cercando di migliorare in questo senso, proprio perché il paesaggio sonoro è qualcosa di interessante e qualcosa che ci permette di tornare indietro nel tempo sentendo dei suoni che magari sono scomparsi, non dimenticati, perché poi quando li risentiamo ci rendiamo conto, ah sì, ecco, suonava così, quando ero piccolo mi ricordo che sentivo questo. Ci succede anche con gli odori, oppure guardando delle cartoline o delle vecchie fotografie, ma anche con i suoni questo è possibile. È una cosa molto interessante quella dei paesaggi sonori, poter ricostruire dei suoni che sembravano sì dimenticati.
Un patrimonio quindi unico, proprio straordinario, non lo diciamo solo perché il suo direttore è qua con noi questa mattina, ma perché è veramente così. Quindi c'è proprio tutta la nostra memoria raccolta, catalogata, anche quello è un po' un lavoro, ne parleremo più tardi, in divenire sempre più complesso, proprio per poter offrire degli elementi alla popolazione tutta, per riascoltare e ritrovare alcuni riferimenti appunto della storia individuale, ma anche della storia diciamo nazionale, no? Attraverso delle note, attraverso delle parole, e soprattutto grazie all'apparecchiatura che voi conservate e tenete sempre attiva. Poi parleremo anche di questa volontà di farla diventare sempre più interattiva la fonoteca, no? Perché io ogni tanto mi dico, ma la gente si renderà conto di questo patrimonio unico e ripetibile che abbiamo proprio anche a Lugano? Ma ne parleremo dopo, perché alle 10:16 alla pulce nell'orecchio è tempo del primo editoriale. Elena.
Tra pochi giorni, il 1 febbraio, entra in vigore una nuova legge sui prodotti alimentari che garantisce maggiore trasparenza per i consumatori, miglioramenti del benessere degli animali da allevamento e pone limiti più severi su alcune sostanze chimiche, le PFAS, di cui si è già parlato anche alla Pulce e su cui Patti Chiari ha realizzato un'inchiesta disponibile su Play RSI. Le PFAS, scrive il sito dell'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e Veterinaria, sono un gruppo di composti chimici difficilmente degradabili che l'industria produce da decenni. Largamente utilizzate in tutto il mondo, sono presenti nell'ambiente e possono essere rilevate nella catena alimentare e nell'organismo umano, dove rappresentano un potenziale rischio per la salute delle persone. Chiuse virgolette. Ma che tipo di rischi per la salute? Le PFAS possono influire sullo sviluppo di feti e bambini e avere conseguenze negative sul sistema immunitario degli adulti. Ora, il governo ha fissato dei livelli massimi per i residui di PFAS in alcuni alimenti, in linea con le normative europee. Ciò si applicherà a uova, carne, alcune specie di pesci, crostacei e molluschi bivalvi, e poi verranno fatti i controlli. Un altro bel grattacapo. Le PFAS si usano per stoffe impermeabili, plastiche, schiume antincendio, padelle antiaderenti. E adesso chi reimpara a cucinare con le pentole normali dove si attacca tutto e poi ci tocca mangiare non sia mai pericoloso cibo bruciacchiato? E vuol dire che tutto l'abbigliamento outdoor, che protegge da vento e piogge, che ci consente di trascorrere giornate come si auspica per la salute all'aria aperta, è nocivo per noi e per l'ambiente? I boomer sono cresciuti ignari di tanti pericoli che correvano e sono arrivati anche a una certa età, tanto che l'invecchiamento della popolazione è largamente dovuto ai nati tra il 1946 e 1964. Gente che da bambino non aveva il seggiolino in auto né cinture di sicurezza, gente che aveva frigoriferi con CFC, gente che ha mangiato coloranti e pesticidi, qualcuno ha persino spruzzato DDT in casa contro le zanzare e ne ricorda l'odore, e ha fatto palline col mercurio scappato da un termometro rotto. Tutto è cambiato per la nostra sicurezza, per fortuna. Adesso siamo nell'epoca dei senza. Anche lo shampoo, che diciamo lo resta sulla testa pochi secondi, è senza questo e senza quello. Senza parabeni, per esempio. A cosa servivano già? A conservare. Che ansia, tutto è nocivo, o lo diventerà e non lo sappiamo ancora? E come abbiamo fatto a campare fino adesso? Chiaro, qualcuno non ce l'ha fatta purtroppo, e penso alle vittime dell'amianto ed incidenti di industrie chimiche, per esempio, ma anche a chi ha perso la vita a causa di patologie sviluppate in seguito all'uso di combustibili fossili. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità nel 2019 ha stimato che circa il 12% dei decessi globali è causato dall'inquinamento atmosferico. Si parla di milioni di persone. Quanti invece per colpa dei parabeni? Non è dato sapere. Molto più facile farne a meno, nel dubbio, che rinunciare alla benzina o all'olio per riscaldamento. E lo dico senza polemizzare, perché è la realtà. Perché senza il parabene ci sembra di fare qualcosa per vincere il senso di impotenza e di ecoansiosi, oltre che a continuare a separare diligentemente la spazzatura. Intanto sperare che nell'uovo sodo che mettiamo nell'insalata ci siano PFAS nei limiti di legge.
Allora, tre delle persone che giocavano a palline con il mercurio del termometro sono qua presenti in questo studio questa mattina, perché tutti abbiamo detto, fatto così.
Era bellino,
siamo tutti boomer, non nascondiamo nulla. Allora, è vero che oggi Günther Giovannoni è con noi in questa prima ora, direttore della Fonoteca, proprio per offrirci un'angolatura, una riflessione magari fuori dalle corde abituali su questi temi. Quindi è vero, siamo più informati, siamo più attenti, siamo in un periodo dove abbiamo preso coscienza dei danni che la terra ha subito anche a causa delle attività industriali, però è anche vero che ci troviamo quasi un po' costretti, no? Quasi impauriti, ogni gesto, ogni atto, ogni scelta, ogni cibo, ogni abito, viviamo un po' nel terrore che tutto sia nocivo.
Sì, questa paura può esserci, secondo me è importante essere consapevoli di quello che si fa e dei rischi che si possono correre. In passato non è stato così, forse per decenni ci siamo crogiolati nell'illusione che ogni cosa, ogni miglioramento che arrivava fosse solamente positivo, no? E oggi invece ci stiamo accorgendo che non è così, quindi la pentola antiaderente sembrava veramente il progresso, la soluzione anche qua. Che bello, non devo più star lì a controllare che non si attacchi il cibo nella pentola, e adesso invece ci accorgiamo che ci sono, c'è il rovescio della medaglia. Così in altre cose, quando è arrivata la plastica, anche questa cosa qua, una volta
buttavano via i secchielli di alluminio perché quelli di plastica erano più comodi e leggeri.
Esatto,
no?
Erano più leggeri, oppure si usavano contenitori di vetro, cose del genere. È arrivata la plastica, che è più resistente e più leggera, esattamente, e tutti hanno iniziato a usare questa, soprattutto anche in paesi, in Africa, in Asia e così, dove magari dovevano portare l'acqua per molta distanza, e quindi un contenitore di plastica era utile. Oggi veniamo le conseguenze di tutto questo, quindi è difficile dire è stato giusto oppure no. È stato un progresso, è arrivato il progresso, e questo ha caratterizzato l'umanità dai suoi albori. I progressi arrivano, e il vantaggio che abbiamo oggi è proprio quello di renderci conto anche dei pericoli che questo progresso può portare, e quindi è giusto esserne consapevoli, forse meno giusto farsi spaventare, non credo sia necessario farsi spaventare, però essere consapevoli e agire di conseguenza credo sia importante. Poi magari uno dà meno peso allo shampoo con o senza questo, o alla pentola con o senza l'antiaderente, e dà più peso a utilizzare un'auto elettrica, così anche lì, però, cioè, quali sono le conseguenze dell'auto elettrica, quali sono le materie prime che sono necessarie per costruire le batterie e come vengono smaltite queste, cioè sono tutte cose di cui dobbiamo tener conto, e fortunatamente il governo adesso sta inserendo delle norme, dei parametri per farlo, per aiutarci, perché il cittadino non può sempre essere aggiornato e conoscere tutto, e quindi è giusto che, dal mio punto di vista, che siano i governi a dare dei criteri.
Lei come vive questo momento del senso? È buffo, è qualche supermercato mette in vendita, non so, dei dolci senza tre puntini,
senza burro, senza zucchero, senza farina.
Non c'è, il sottotitolo è non c'è niente.
Ma guardi, io poi è la libertà individuale, ognuno, come dicevo prima, no? La sensibilità di ognuno di noi ci porta a fare delle scelte, oppure anche i bisogni. Se io so che lo zucchero mi fa male o il glutine mi fa male, oggi sono fortunato perché posso, certo, trovare la pasta senza glutine. Fino a qualche decennio fa questo non era possibile, quindi ben venga, molte persone hanno una nuova vita grazie a questa cosa, perché non hanno dei disturbi che invece fino a qualche anno fa avevano e non c'era alternativa.
La vita dei celiaci è nettamente migliorata, sì, perché il mercato offre davvero dei prodotti interessanti.
Sì, quindi senza esagerare direi che va bene. Se poi uno senza niente, si parla spesso di digiuno.
Va di moda il digiuno intermittente.
Di e senza tutto, quindi.
Certo. Günter Giovannoni, direttore.
Dipende dalle intermittenze, lo fai di un'ora, va bene.
Quello
va bene anche
lo
così.
Faccio sempre, quasi sempre. Günter Giovannoni, direttore della Fonoteca Nazionale con sede a Lugano, è ospite oggi alla Pulce nell'Orecchio su Rete 1. E alle 10:25 c'è il secondo editoriale.
Pietre d'inciampo messe lì per riattivare a distanza di decenni quello che la memoria potrebbe offuscare, confondere con il tempo, sono state messe lì, imprevedibili, antigerarchiche, per coglierci di sorpresa ovunque si cammini, come gli oppositori al nazifascismo che erano ovunque, come le pietre d'inciampo, senza un disegno preciso, senza essere monumento, solo un punto. Non esigono contemplazione, ti catturano loro, con la loro luce, simbolo salvifico a contrasto delle tenebre del genocidio, ordito da persone come noi. Luce e memoria contro la banalità del male. Perché inciampo? Perché ad inciampare sia la memoria, la nostra attenzione per la storia, per le storie di persone che proprio lì, da quel luogo, hanno dovuto scendere le scale di casa, fucile puntato addosso, spinte verso la morte, da chi voleva eliminare la razza ebrea, la comunità zingara, gli oppositori politici, gli handicappati. Le pietre d'inciampo sono il più grande monumento diffuso d'Europa, voluto dall'artista tedesco Günter Demnig contro l'oblio. Quando avvenne la posa della prima pietra d'inciampo era il 1992, la città scelta Colonia, e da quel momento si inaugurò una nuova stagione di ricordo e commemorazione in tutta Europa delle vittime dell'Olocausto. Una pratica rituale che si rinnova ogni anno con l'aggiunta di nuovi nomi al drammatico elenco di deportati nei campi di sterminio e che interessa tutti i paesi toccati dalla follia nazista, dall'Italia alla Francia, alla Germania, alla Repubblica Ceca, dalla Polonia alla Croazia, dall'Austria alla Spagna e naturalmente alla Svizzera. Ma com'è nata l'idea di incassonare dei piccoli blocchetti in ottone nei selciati delle strade, tra i cubetti di porfido e cemento? L'intuizione appunto arriva da questo artista tedesco Günter Demnig, che ha più volte spiegato: se la popolazione, camminando, si imbatte in questi nomi scritti nella pietra, forse non cede a cattive ricostruzioni della storia, o peggio all'oblio. Forse si interessa alle vicende di queste persone. L'evento decisivo che lo convinse a lavorare ad un'opera d'arte diffusa avvenne nel 1990, quando proprio a Colonia un cittadino contestava la veridicità della deportazione di migliaia di sinti dalla città renana. Fu quell'atto di negazione a convincere Demnig ad agire. La prima pietra d'inciampo, Stolperstein, fu posta proprio per ricordare la deportazione dei Rom e dei Sinti per mano dei nazisti. All'epoca Demnig non immaginava che quella piccola pietra d'ottone sarebbe stata la prima di altre decine di migliaia. Sono san pietrini di piccole dimensioni, ricoperte d'ottone, vengono posati sui marciapiedi davanti alle abitazioni delle vittime delle persecuzioni naziste. Ognuna ne ricorda nome e cognome, data di nascita, data e luogo di deportazione, data di morte. Una sorta di carta d'identità che ricostruisce la biografia di uomini, donne, bambini perseguitati per la sola colpa di essere nati. L'inciampo vuole essere emotivo, come ha ricordato più volte la senatrice a vita Liliana Segre, ebrea, deportata ad Auschwitz, che a Milano inaugurò la prima pietra nel 2017, prima pietra d'inciampo dedicata al suo amatissimo padre, Alberto Segre. Questi san pietrini dovrebbero dovrebbero essere in rilievo per permettere alla gente di accorgersene e soffermarsi. In Europa ne sono state installate già oltre 90.000 come reazione a ogni forma di negazionismo o di oblio, al fine di ricordare tutte le vittime del nazionalsocialismo che per qualsiasi motivo siano state perseguitate: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali. Grazie a un passaparola tanto silenzioso quanto efficace, oggi si incontrano pietre d'inciampo in oltre 2000 città. Con le pietre d'inciampo il giorno della memoria è sempre, perché invitano a fermarsi e a chiamare per nome, spiega sempre Segre. Non per niente nei campi i nomi erano sostituiti da numeri. Le pietre d'inciampo sono le tombe che non ci sono, la cenere dispersa nel vento di Auschwitz. Viviamo un presente particolare con diversi conflitti aperti, alcuni molto vicino a noi. Viviamo tempi di paura e di facili schieramenti, con un preoccupante ritorno all'antisemitismo. Quindi io dico, inciampare in una pietra potrebbe aiutarci a riaprire libri di storia o libri come I sommersi e i salvati di Primo Levi. Questa mattina, sì, proprio questa mattina anche a Brissago si parla di pietre d'inciampo con Jacob Tanner dell'associazione Pietre d'Inciampo. Ad inciampare nella storia, quindi, per fortuna, sono rimaste ancora molte persone attente.
Günter Giovannoni è in studio con noi, direttore della Fonoteca, per commentare, per riflettere ancora su questi editoriali, sulle notizie, insomma, della settimana che noi portiamo trattate in questo modo in diretta. Oggi giornata della memoria, le pietre d'inciampo ricordano queste persone, si è cominciato a parlare tanto di antisemitismo di questi tempi, ma è importante ricordare che questo è un messaggio in generale, la giornata della memoria è un messaggio in genere per chi ha subito soprusi, genocidio, eccetera. Come la vive questa giornata?
Beh, è una giornata molto importante, naturalmente. La memoria è fondamentale, la memoria ci permette di essere quello che siamo oggi e di non dimenticare quello che è successo nel passato. Quindi ben vengano queste iniziative, trovo che siano cose fondamentali e necessarie, anche perché il tempo passa e quindi anche quei sopravvissuti all'Olocausto che oggi ci sono ancora, un giorno non ci saranno più, e quindi le generazioni si susseguono e il rischio sarebbe troppo grande, quindi di dimenticare le cose successe, le brutte cose successe. Quindi ogni strumento, ogni mezzo credo sia importante. Le pietre d'inciampo sono un ottimo esempio, quindi è un promemoria, come quando una volta si faceva il nodo sul fazzoletto per non dimenticare qualcosa. Oggi troviamo questi ricordi, queste testimonianze di persone che sono state assassinate, innocenti soprattutto, persone innocenti, questo va ricordato, che sono state assassinate. Mi piace ricordare anche altri esempi, il Giardino dei Giusti ad esempio, che c'è a Lugano, che c'è in tanti posti del mondo, che è un altro modo di ricordare, con un aspetto forse diverso, perché lì invece è proprio un coltivare, un giardino, proprio l'immagine del giardino è coltivare qualcosa, coltivare il ricordo, coltivare delle azioni positive che sono state fatte, e credo che sia molto importante. Qua a Lugano con la Fondazione Spitzer è stato, certo, fatto, non so se ne avete parlato con
Pietro Montolfani, ne abbiamo parlato, esatto, due settimane,
sì,
fa.
Qualche settimana fa era vostro ospite, è molto bello ricordare proprio l'impegno della gente, perché è giusto ricordare anche questo, non ci sono stati solo episodi drammatici e tremendi, ma ci sono stati anche episodi belli che è giusto ricordare. Quindi oltre a queste pietre d'inciampo, il Giardino dei Giusti trovo sia una bellissima immagine, e io mi auguro che il mondo si riempia di giardini dei giusti, non tanto per ricordare, anche per ricordare quello che è stato fatto, ma per testimoniare quello che viene fatto oggi e che verrà fatto domani, perché ne abbiamo bisogno.
Ne abbiamo bisogno, e come. E proprio è bellissimo quello che dice Günter Giovannoni. Naturalmente la Fonoteca, diciamo, è custode anche di testimonianze di chi è sopravvissuto, testimonianze di chi ha agito. In questi giorni proprio sia Liliana Segre che la signora Brook, insomma, giovani scampate ad Auschwitz, tra le ultime ancora a poter raccontare e testimoniare, hanno puntato davvero e sottolineato un aspetto importantissimo, la denuncia contro l'indifferenza. Quindi l'elemento Giardino dei Giusti è ancor più valoroso, perché l'indifferenza, secondo loro, secondo le loro testimonianze, è stata la causa, una delle cause. Naturalmente la causa originaria è il nazismo, è il piano di eliminare una razza, ma l'altro giorno proprio Liliana Segre diceva: mi sarebbe piaciuto che mentre mi portavano al binario 21 di Milano qualcuno si fosse messo davanti al camion dove ci avevano caricati come bestie a pugni e a insulti. Devo dire, la cosa mi ha commosso straordinariamente, perché ha detto a Tiananmen l'hanno fatto, a Milano non l'ha fatto nessuno, e in tutte le altre città dove gli ebrei sono stati caricati tutti sapevano dove stavano andando, nessuno si è mobilitato, nessuno si è strappato neanche un lembo di veste per dire no, questo non deve accadere. Quindi l'indifferenza è qualcosa che proprio in questi giorni, in questa epoca, dobbiamo insomma valutare come pericolo forte.
Dunque, siamo già alle 10:34 minuti, è il momento di andare avanti con la musica, poi avremo anche la notizia o le notizie del nostro ospite, che è Günter Giovannoni. Level 42 con Forever Now.
Thank you.
Rete 1, la pulce nell'orecchio, prosegue con il compito dell'ospite che stamattina è Günter Giovannoni, che è il direttore della Fonoteca Nazionale. Il compito dell'ospite è quello di portare la sua notizia della settimana, un qualcosa che in questi giorni, insomma, ha attirato la sua attenzione.
Ma in questi giorni ho fatto una riflessione sulla percezione, come ognuno di noi dà un peso diverso a quello che vede, a quello che sente. La percezione anche per la fonoteca è importante, no? Quindi sentire i suoni. La mia attenzione è stata attirata dalla notizia che il 22 di gennaio, se ricordo bene, in Camerun è iniziata la campagna di vaccinazione con un vaccino antimalarico. Notizia straordinaria: ogni anno milioni, centinaia di milioni di persone si ammalano di malaria e decine di migliaia di persone muoiono di malaria, soprattutto bambini, piccoli, più piccoli di 5 anni. Una cosa terribile, una tragedia. E quindi mi sembrava che questa notizia fosse bellissima, una notizia, cioè, da pubblicare in prima pagina, e invece era riportata, anche la radio, la RSI ne ha parlato sicuramente, ma così, un po' sottotono. Secondo me invece andava sottolineata maggiormente. Questa cosa si sposa anche con un'altra notizia che ho sentito sempre sulle onde della RSI l'altro giorno, di una mostra al Prado di Madrid che si chiama Reversos, una mostra in cui hanno appeso le tele al contrario, quindi per far vedere il retro delle tele. Quindi anche qua un modo, una percezione diversa, vedere il retro. È una riflessione interessante, no? Perché ci sono delle sensibilità individuali, naturalmente, e poi c'è una sensibilità collettiva. Perché la malaria non fa così notizia qui, oggi? Perché non ci tocca da vicino. Se nessuno di noi va in Africa, in Asia o in un paese endemico, la malaria, che ci sia o non ci sia, non fa molta differenza. E questa cosa credo sia una cosa abbastanza sintomatica del nostro mondo attuale, in cui chiaramente, di nuovo torno a un tema che è un po' il fil rouge del nostro discorso oggi, la sensibilità individuale, ma anche un po' il ruolo dei media, del valore che si vuole dare alle cose. Il retro della tela è anche una cosa interessante, no? Questa un po' più, diciamo così, un po' più leggera. Il curatore della mostra, che credo si chiami Miguel Ángel Blanco, a sua volta un artista, guardando Las Meninas di Velázquez, ha notato che si vede il retro del quadro, e quindi da lì è nata un po' la sua curiosità, e vi si trova di tutto. Consiglio agli ascoltatori di andare sul sito del Prado e vedere, ci sono alcune immagini, oppure di visitare la mostra, se si ha la possibilità, che credo chiuda il 3 di marzo. E ci sono temi diversi, no? Quindi la tela che è stata riutilizzata, con degli appunti, l'evoluzione proprio del quadro, oppure il passaggio di proprietà di chi è stato, oppure delle immagini nascoste. Ce n'è una di una monaca che di fronte viene raffigurata come uno si immagina una monaca, e sul retro invece diversamente, no? Quindi anche il lato B è proprio in ogni sua accezione.
Sono ricchissime le tele viste da dietro, perché raccolgono praticamente tutte le tracce, tutta la storia di quello che l'artista poi ha concretizzato davanti. Può capitare anche quello, no? Il dietro è proprio l'esegesi di quello che poi è capitato nel finale, che ha immortalato sulla tela. E sono anche d'accordo, lei può venire a lavorare in redazione quando vuole alla RSI. Sì, perché noi tutte le mattine come giornalisti dobbiamo porci queste domande, e devo dire che non è semplice, perché i criteri sono noti ma sono variabili. E con il vaccino della malaria concordo, è un lavoro che è costato 30 anni di lavoro, di ricerca alla comunità scientifica. Ne abbiamo parlato alla pulce nell'orecchio, perché effettivamente trattasi di rivoluzione. C'è un vaccino per una malattia, appunto, che uccide milioni, soprattutto di bambini, in Africa e in Asia. È una rivoluzione, quindi grazie per aver riportato in prima pagina questa notizia degna assolutamente di grande, grande attenzione e di plauso per chi ha lavorato in questi decenni di ricerca. 10:43, alla pulce nell'orecchio, passiamo al terzo editoriale.
Alzi la mano chi non conosce a memoria almeno una strofa di una canzone di Claudio Baglioni. Ci sono quelli che ne hanno ascoltata solo una di canzone, ma all'infinito, quelli che le sanno tutte, quelli che anche se non volevano farlo perché loro sono cantautori impegnati, le hanno comunque sentite, da un jukebox, da una radio, dal giradischi dei vicini, da un concerto in lontananza. Un artista amatissimo, dagli adolescenti prima e dagli adulti poi. Questo caposaldo della musica italiana pervade le nostre vite da decenni, sei, come ci ha fatto ricordare in questi giorni annunciando l'addio alle scene. Aveva 13 anni quando è salito per la prima volta su un palco, ne ha 72 adesso e tra mille giorni, ha detto, si congederà dalle scene dopo un giro d'onore, così per godere della vita adesso. Dare l'annuncio con mille giorni d'anticipo è un bel salutare. Un progetto a lungo termine per me. Sono quasi 3 anni. Di certo un bel modo anche per lanciare il fin concerto, fare il tutto esaurito con la tournée a tutto cuore che lo sta portando nei palazzetti d'Italia con uno spettacolo di grandi ricordi e di importante valore teatrale e multimediale, sostiene chi l'ha visto. Terminerò la mia attività entro il 2026 facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ha annunciato a sorpresa giorni fa Baglioni. 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 12 album registrati dal vivo, 17 in studio, un altro disco potrebbe arrivare in questi mille giorni e fare 18, ancora multiplo di 6. 6, numero ricorrente, chissà se ci ha fatto caso. Chiudere in bellezza e con dignità è quel che desidero per ogni artista. Non voglio vedere il loro declino in pubblico. A quello assistiamo già nella vita di ogni giorno, vedendo le persone care che perdono le loro energie e la luce. Claudio Baglioni in questi 60 anni ha scritto canzoni che l'intelligenza artificiale generativa, mettendo insieme un po' di titoli, ci consegnerebbe un bel raccontino, belle fatto. E ci ho provato. Ecco a voi, attenzione, questa è intelligenza artificiale. Leggo. In una tranquilla via tra ragazze dell'est c'era questo piccolo grande amore chiamato Paolo. Un sabato pomeriggio, mentre camminava, incontrò una misteriosa signora Lia nel giardino di marzo. Durante le notti di note, Paolo si innamorò, creando un po' di più in ogni amico. L'amore bello fiorì come fotografie e poster di momenti speciali. Ma nel cuore dagliante di Paolo il destino prese una piega inaspettata. Una sera, sotto la pioggia nel Pineto, Paolo confessò il suo strano mio destino. «E tu», disse, «avrai un treno per dove?» e la speranza di un nuovo inizio. Con la vita e adesso si lasciò alle spalle il passato, sapendo che il domani mai avrebbe portato qualcosa di speciale strada facendo. Ecco, fine del lavoretto dell'intelligenza artificiale, volendo adesso ci giochiamo un po' per cercare gli errori, trascurando però le imprecisioni di alcuni titoli. Dunque, ce ne sono, eh?
Ce ne sono, l'idea di prendere il titolo delle canzoni e di farci delle storie non è male. Qua ci sono degli strafalcioni
mica per... male, no? La pioggia nel Pineto di D'Annunzio è sicuramente la più questo... importante,
sì. Ci sono, c'è anche un po' di Battisti che hanno confuso il Battisti con il Baglioni.
Ho avuto anch'io questa sensazione, certo, ma sarebbe bello far rispondere per le rime mettendo i titoli di qualcun altro.
Se è vero, con Battisti che risponde, esatto. Cosa c'entra il mio Battisti e Mogol, che dicono cosa c'entrano i nostri giardini di marzo, che poi nel testo sono diventati giardino di marzo. Io ho lasciato tutto com'era, devo dire poche cose le ho comunque corrette perché la tirava un po' per le lunghe, ma insomma. Poi c'è una canzone di Giorgia che Claudio Baglioni non avrebbe cantato, Amico è una canzone di Renato Zero, quindi magari c'è in comune la città perché sono entrambi romani. E poi c'è questo Paolo.
Paolo dov'è? Chi è?
Li ho indagato un pochino. Paolo forse, ma non saprei perché non ho intelligenza artificiale, è uno dei 3 nomi dell'artista, perché lui si chiama Claudio Enrico Paolo Baglioni. Forse quello, se no non so, forse si ispirava.
Abbiamo stupito anche Günther Giovannoni, sì. Direttore della Fonoteca Svizzera, a questo dire che Baglioni aveva 3 nomi, un nobile.
No. No, quello che mi chiedo è se Paolo avesse una maglietta fina, però...
No, solamente questa non è venuta fuori.
Allora lì sarebbe forse risolutivo sapere questa cosa.
E quindi l'ha inserita, perché poi non aveva neanche la maglietta, gravissimo, attorno al fuoco, non so, niente. niente da fare.
No.
Comunque le strofe, qualcuno, insomma, tutti, almeno una strofa di Baglioni la sanno tutti. Scusate, ho voluto un po' scherzare oggi, ma adesso è il momento del quarto editoriale della mattinata, La pulce nell'orecchio.
La musica di tutti, non sai da dove arriva, non sai dove va, non sai chi suona e cosa suonerà, non sai nulla e ne sei attratto come incantato da queste note offerte da chi le sa usare su una tastiera, come anche da chi ci prova per la prima volta. Ma quella musica così immediata, fresca e inaspettata che riverbera tra le architetture delle stazioni è per me come un profumo donato dai fiori per innalzare il nostro animo e la nostra mente ad un piano superiore, ad un possibile non ancora intercettato, non ancora individuato, perché questo offre il generoso gesto del pianista delle stazioni. La possibilità di fermarsi per qualche manciata di minuto e godere delle stimolazioni neuronali che la musica sollecita in noi, provato dalla scienza. Per qualche minuto, grazie a quelle note, ci sentiamo più forti anche per affrontare le difficoltà esistenziali. A questo, dalla genesi della vita, serve la musica, ad andare oltre, percorrere strade che con i nostri piedi o con le nostre mani non avremmo percorso. La musica è un passaggio che non si rifiuta mai, soprattutto se ci viene così generosamente e spontaneamente offerto, mentre passiamo da un binario all'altro, da un gate all'altro. Stazioni, metropolitane, aeroporti, le nuove hall della musica libera, i pianoforti per tutti, Play Me, I'm Yours, che è anche il nome dell'opera di Luke Jerram, l'artista inglese ideatore dell'iniziativa nel 2008 per sconfiggere, secondo lui, la solitudine delle grandi metropoli. Oggi è un'iniziativa diffusa anche nelle città svizzere, nelle stazioni di mezza Europa. Di sicuro un'idea che piace. Piace così tanto che alla stazione di San Pancrazio di Londra l'appuntamento per parecchie persone è ormai fisso. Lì a rallentare la corsa di persone di passaggio c'è il pianoforte di Elton John. Il re del pop lo aveva offerto dopo aver tenuto lui stesso un concerto. Mani anonime da allora si succedono tra una melodia sublime, una stonatura, un tasto che si incastra e la voglia di condividere un momento di svago e di buon auspicio grazie ad un pianoforte. In questo caso uno dei pianoforti di Mr. Elton John. E la cosa piace anche ai più frettolosi, che si concedono una pausa filmando e spedendo migliaia di video con sconosciuti musicisti alla tastiera. Fantastico, no? Far riverberare nel mondo intero le note improvvisate di un pianista per caso o di un professionista, come coriandoli colorati. Che ne penserebbero Bach o Mozart di questi pianoforti liberi, di questi video? Secondo me i due erano tipi sani, quindi si sarebbero anche loro mescolati alla folla e avrebbero suonato senza farsi neppure riconoscere, giusto per il gusto di regalare un momento di delizia e passione senza spese aggiunte. Il pianoforte di Elton John alla stazione londinese attira a stare musicisti affermati che si alternano in concerti veri e propri. La hall di San Pancrazio è ormai divenuta la vetrina preferita di giovani pianisti che accompagnano i viaggiatori all'Eurostar, sperando che questi portino il loro lirismo interpretativo ovunque nel mondo. Qualche mese fa ho ceduto alla chiamata di uno di questi pianoforti, qualche veloce movimento a memoria dai tempi delle lezioni giovanili, con un filo di vergogna e pudore. Poi ho lasciato subito il bel Yamaha verticale luccicante e un'altra persona si è sistemata attaccando un Lennon da brividi. Tutti fermi a meravigliarsi. Quelle poche note sospese tra i binari e serrande chiuse sono state un dono, un vero dono. Uno degli addetti alle pulizie disse che intorno a quel pianoforte della stazione accadevano tante cose. Si faceva amicizia, si chiacchierava, qualcuno semplicemente si sfogava sui tasti. La musica riempie quello spazio vuoto, lì i passeggeri smettono di essere invisibili. La partecipazione di queste persone in questi non luoghi, cosiddetti non luoghi, sempre più veloci e spersonalizzati, che si fermano ad ascoltare o a volte a suonare, e beh, credo ci ricordino semplicemente ma potentemente che siamo umani.
I pianoforti pubblici, che bella cosa che sono. Günter Giovannoni, direttore della Fonoteca, questo praticamente era per lei, insomma,
certo.
Un paesaggio.
E musicista anche. No. Cioè, appassionato di musica,
materiale da raccogliere come paesaggio sonoro e conservare per il futuro.
Certo, certo, sfondate una porta aperta, la musica ovunque per me, sicuramente. Trovo sia una bellissima cosa questa iniziativa, permettere alla gente di suonare, ma soprattutto, l'avete detto, di di prendersi il tempo, quindi in una società che corre sempre, soprattutto in questi luoghi, nelle stazioni, negli aeroporti, dove forse l'aeroporto meno perché poi si aspetta il prossimo treno, ma nelle stazioni sicuramente si deve andare alla coincidenza, e così invece c'è la possibilità, una scusa forse, o per soffermarsi, ascoltare qualcuno che suona. A me è successo in passato, non era un pianoforte, era un trio che suonava una fermata del bus, e ho aspettato 4 o 5 bus prima di salire, perché era veramente molto piacevole. L'unico mio rincrescimento è forse che siano solo pianoforti, dovrebbero mettere anche dei contrabbassi, delle batterie, dei sassofoni. No, adesso scherzo, però credo sia una bella iniziativa, una cosa interessante. Devo dire che mi è venuta immediatamente l'immagine anche che si lega alla giornata odierna del pianista.
Certo,
film di Polanski, anche questa immagine, no? questo film di questo musicista, e credo sia straordinario, quindi la forza della musica. Beh, noi in Fonoteca raccogliamo i suoni, raramente abbiamo esempi di questo genere, quindi di creazione spontanea pubblica, però chi lo sa, perché magari un giorno ci saranno anche delle registrazioni conservate da noi dei pianoforti delle stazioni, quindi faremo una rubrica proprio per questo, magari nella Città della Musica, che è il luogo dove la Fonoteca, assieme agli altri attori della scena musicale, il Conservatorio della Svizzera Italiana, i barocchisti, l'Orchestra della Svizzera Italiana, la stessa RSI, si trasferirà nel 2028. Quindi io mi auguro che lì sia proprio anche uno spazio così di ascolto, di incontro, di creatività, di apertura, di pausa, di prendersi il tempo di guardare, ascoltare, riflettere, riposarsi, assaporare.
Perché è per tutti, no? È una casa, ma è una città, una cittadella. Ieri esatto. Si diceva casa, città della musica, un progetto grandioso che finalmente, insomma, prende avvio e si concretizzerà a breve, di fatto, per la Fonoteca è anche una sfida, ma una grande soddisfazione.
Una grande opportunità, proprio creare un centro di competenza dove però la gente possa anche venire casualmente, proprio di passaggio, anche penso solo alla gente che abita nel quartiere, ma anche, io me lo auguro, la gente che ha un po' di tempo e dice: ma vado a vedere cosa succede alla Città della Musica, vado a sentire quello che succede alla Città della Musica. Quindi sì, me lo auguro come spazio aperto, accogliente e a disposizione di tutti quanti.
Siete anche vicino alla stazione, quindi anche da Airolo si può scendere con il treno, e poi due passi, proprio due, certo. E ci siamo, proprio per questa visione, no, dello scambio, non solo del museo, ma proprio dell'interattività musicale.
Assolutamente, quando, importante. Sì.
Quando è stata annunciata la vendita dell'edificio della radio, quindi l'acquisto da parte della città e poi il divenire questa città della musica, una delle cose che mi incuriosivano era: chissà se la fermata del bus sulla linea 3 di Lugano manterrà il nome attuale, che è Studio Radio, o diventerà Città della Musica. Devo dire che, nonostante la memoria della radio in questo luogo, alla fine Città della Musica è un bel nome anche per una fermata del bus.
Mi sono fatto la medesima domanda anch'io e sono arrivato alla stessa conclusione, anche perché la Città della Musica comprende anche la radio, quindi anche la radio avrà uno spazio, la RSI avrà uno spazio lì, e quindi la Città della Musica vuole proprio comprendere tutto, e questo trovo sia bello, quindi questa apertura, questa disponibilità credo sia un grande augurio non solo per la Città della Musica ma in generale.
Grazie Günter Giovannoni, direttore della Fonoteca Nazionale, per essere stato con noi alla Pulce nell'Orecchio.
Grazie a voi.
Grazie e buon lavoro, buona musica naturalmente, ma ricordiamo anche i reperti sonori che voi conservate.